Sempre dalla Piazza delle Gardenie, sono qui con Virginia di Gastronomia Operaia. Ciao Virginia, buon primo maggio innanzitutto.
Grazie.
E buon primo maggio a proposito anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando su Radio Sonar. Avete appena finito appunto il vostro intervento. Che cos'è Gastronomia Operaia, su che cosa vi muovete, quali sono gli obiettivi e il senso della piazza di oggi?
Allora, ciao a tutti e tutte, sì, io mi chiamo Virginia, sono come altri miei compagni e compagne di Gastronomia Operaia, una lavoratrice della ristorazione. Già abbiamo ribadito tante volte in passato che in questo momento in cui ci si sente il bisogno di un ritorno alla normalità, ci siamo voluti interrogare ma cos'è per noi la normalità, cos'era per noi la normalità prima? Lo sfruttamento, l'essere invisibili, l'assenza di contratto, di tutele, cioè noi non vogliamo tornare a questa normalità, cioè se questa è, non è un nostro desiderio, e quindi vorremmo un po' cambiare la percezione appunto di questa normalità, e soprattutto ci siamo resi conto dell'assenza di un sindacato di settore, cioè quindi per i lavoratori dipendenti della ristorazione, perché i ristoratori li abbiamo ascoltati più e più volte e sappiamo che comunque hanno una voce, mentre noi ne siamo totalmente privi. Quindi abbiamo deciso, sulla base di questo e anche della solidarietà che ci serviva in un momento così difficile, di unirci e di provare a iniziare un percorso anche magari in futuro sindacale per i lavoratori e le lavoratrici della ristorazione. Apriremo uno sportello territoriale a Centocelle e nel frattempo stiamo facendo un'inchiesta, quindi una raccolta dati sul lavoro nero, perché comunque anche andando a indagare ci siamo resi conto che è praticamente impossibile risalire a un numero preciso, ma anche una statistica, un'ipotesi però credibile del numero dei lavoratori. Tra l'altro siamo andati anche all'ispettorato del lavoro, abbiamo scoperto che comunque gli ispettori sono veramente pochissimi e che comunque ci hanno anche detto che le ispezioni prima erano molto più frequenti, cioè la chiamata del lavoratore all'ispettorato del lavoro per segnalare un'irregolarità era molto più frequente, adesso invece ce ne sono molte meno. Gli ispettori si chiedono perché, è molto semplice, cioè noi gli abbiamo chiesto, ma una volta che l'ispettore viene a fare ispezione, che ha su chiamata del lavoratore, che succede? Cioè dopo il datore di lavoro è obbligato ad assumere il lavoratore? E l'ispettore ci ha detto sì, ma solo per 3 mesi, cioè quindi io che tutela ho, cioè, nel segnalare la mia irregolarità? Nessuna, anzi praticamente la certezza di perdere il lavoro. Cioè tutto questo è un sistema che noi abbiamo riconosciuto come pratica culturale ormai, la pratica culturale del lavoro nero, cioè ci sentiamo quasi in colpa quando veniamo chiamati su un nuovo posto di lavoro a non rifiutare, cioè non possiamo rifiutare perché sennò veniamo tacciati di svogliatezza. Cioè è colpa nostra praticamente, questa cosa deve finire e noi speriamo, oggi abbiamo fatto una chiamata diciamo cittadina, perché comunque è emblematico il fatto che proprio nel giorno del primo maggio, che comunque dovrebbe essere un giorno in cui noi lavoratori e lavoratrici ci vediamo, condividiamo le nostre istanze, le nostre necessità, siamo praticamente tutti costretti a lavorare, ma non costretti nel senso con la forza, ma abbiamo proprio perso anche il diritto allo sciopero, perché dopo un anno di cassa integrazione, di redditi di emergenza vari ed eventuali che comunque non arrivano, sono troppo pochi, non siamo più messi nelle condizioni di poter scegliere se rinunciare a un giorno di lavoro, e ovviamente è l'apoteosi proprio dell'assurdità, la necessità di lavorare il primo maggio. Ma cos'è la necessità? Cioè necessità sarebbe la condizione di impossibilità di fare una scelta, cioè di agire diversamente. È il lavoro per noi è questo? Cioè questo, la nostra necessità è lavorare oppure avere un tetto sulla testa, poter fare la spesa? Semmai dovrebbero essere i governi vari ed eventuali a dover essere impossibilitati a fare altrimenti, cioè impossibilitati ad evitare di occuparsi di questi, dei nostri bisogni. Quindi per chi è necessario che noi lavoriamo? Forse per il sistema che è incapace di soddisfare i nostri bisogni, non certo per noi.
Infatti è abbastanza simbolico nel vostro volantino, a un certo punto c'è questa frase, no? Oggi mi servi proprio, che è proprio simbolica rispetto al tipo di rapporto di lavoro che si instaura, no?
Sì, diciamo la coesione aziendale del team aziendale è una cosa fondante proprio del nostro lavoro, cioè praticamente questa credenza che dobbiamo fare tutti un sacrificio, cioè quindi titolari e dipendenti. Però poi che succede? Che sì, magari facciamo tutti insieme il sacrificio, ma se l'azienda alla fine guadagna di più o di meno, a noi non ci cambia niente, quindi sacrificio di cosa?
Non c'è una divisione equa dei profitti, diciamo.
Cioè non è così, ci sono dei contratti, ci sono dei diritti, ci sono delle tutele e vanno rispettate. Il sacrificio lo posso fare per un amico, per un familiare, ma non per il mio datore di lavoro. Faccio quello che ho scelto di fare, o comunque non ho scelto, ma quello che secondo contratto rientra nello schema. Non vado, se lo faccio lo faccio per mia scelta, ma non è un requisito base di un dipendente il sacrificio aziendale. Cioè.
E un altro punto importante del vostro volantino è proprio questa cosa dell'utilizzo della formazione per di fatto evitare poi che le persone abbiano dei contratti a tempo determinato, quindi questa indeterminatezza che viene più volte mantenuta da questo tipo di relazione lavorativa.
Sì, abbiamo fatto un po' un focus sull'apprendistato, perché la fascia diciamo dai 18 ai 30 anni c'ha proprio questa piaga dell'apprendistato, io per prima. Tra l'altro l'apprendistato, essendo un contratto a tempo indeterminato, con periodo di apprendistato, viene anche contato quando l'Istat fa ogni anno, dice quanti contratti a tempo indeterminato in più ci sono stati, ovviamente ci vengono messi in mezzo pure quelli. Benissimo, però che succede? Che poi dopo 3 anni, mentre durante quei 3 anni sei protetto dall'articolo 18, quindi anche tipo un contratto wow dei sogni, poi dopo quei 3 anni il datore di lavoro può decidere anche senza giusta causa di interrompere il rapporto di lavoro. In più durante l'apprendistato comunque sei sottomansionato perché devi raggiungere il livello in cui sei stato inquadrato e puoi essere pagato diciamo il primo anno il 70% di quello che si dovrebbe aspettare una volta arrivato al livello finale, il secondo anno 800 e poi l'80%, scusate, e poi il 90%, quindi diciamo e in più dopo questi 3 anni se sei abbastanza giovane per fare un altro apprendistato, che succede? Che ti fanno un bel cambio di mansione, quindi magari che ne so, tu lavori in cucina, fai la cuoca e ti dicono ok, adesso siccome sei ancora giovane e comunque hanno dei enormi sgravi fiscali per questo tipo di contratti, ti faccio fare altri 3 anni di apprendistato però in sala. Ovviamente tu continui a lavorare in cucina, però figuri come lavoratore o lavoratrice di sala. Insomma, l'apoteosi dell'assurdità, si sono freggiati di questa forma contrattuale che in realtà non ha fatto altro che prendere e ingabbiare una categoria in una precarietà diciamo ciclica, cioè un serpente che si morde la coda praticamente.
Grazie mille Virginia, grazie e buon primo maggio, buona piazza e buona lotta.
Grazie a voi.
Allora, sono Marco di Gastronomia Operaia, oggi abbiamo fatto questa giornata di lotta, questa giornata durante il primo maggio che è una data significativa per tutto il movimento dei lavoratori. Noi siamo tutti lavoratori della piccola ristorazione, quindi tutti lavoratori che hanno esigenza di far emergere la propria voce perché è una voce che non è mai emersa e che con il discorso della pandemia è una voce che viene continuamente soffocata a scapito poi della voce dei piccoli ristoratori, che abbiamo sentito parlare tanto della piccola ristorazione, però nessuno ha mai parlato di noi e a noi ci viene da ridere quando sentiamo che il piccolo ristoratore non arriva a fine mese, perché per noi non arrivare a fine mese era la normalità di prima a cui non vogliamo tornare. Oggi abbiamo preso questa piazza per trovare una voce collettiva. Abbiamo preso questa piazza per trovare una voce collettiva e oggi non è soltanto la giornata dei lavoratori della piccola ristorazione, oggi è la giornata di tutte le voci precarie come la nostra. Oggi è la giornata sì dei lavoratori della piccola ristorazione, come è la giornata della voce dei corrieri di Amazon, come la giornata dei rider, delle babysitter, che anche quello è un lavoro che invisibili. Oggi è la giornata degli invisibili, oggi è la giornata di nessuno.
Allora, sempre dalla piazza di Centocelle, che si è veramente riempita a questo punto nonostante il tempo, il vento, la pioggia che più o meno sta arrivando, ma adesso un piccolo sole sta già venendo fuori. Sono qui con Emanuele del CLAP, Camere del Lavoro Autonome e Precarie. Vai, tutto tuo il micro.
Allora, ciao a tutti e ciao a tutte, intanto buon primo maggio, mentre parlo è uscito uno spicchio di sole, come ci ricordavano poco fa, che sarà di buon auspicio per il continuo, il proseguo della piazza. E come CLAP abbiamo aderito a questa giornata, a questa piazza lanciata dal collettivo di gastronomia operaia, e l'abbiamo voluto fare anche aggiungendo un altro pezzetto alla giornata. E infatti c'è stata questa mattina una biciclettata precaria molto partecipata, che è partita da San Lorenzo e che ha toccato alcuni luoghi prima di arrivare qui in Piazza delle Gardenie. Il motivo principale per cui l'abbiamo fatta è stato quello di rendere visibili gli invisibili e le invisibili della pandemia. Chi sono? Sono le precarie e i precari che più di tutti stanno subendo le conseguenze della crisi economica e sanitaria, tra chi con questa pandemia ha perso il lavoro perché era un lavoro precario o perché addirittura non aveva il contratto, lavoro nero, lavoro grigio, si è trovato perso tra la miriade di sussidi assolutamente insufficienti elargiti dal governo e dai governi che si sono susseguiti in questo anno e mezzo di pandemia. L'abbiamo fatto anche per tutti quelli e quelle che invece hanno continuato a lavorare sotto pandemia, senza diritti, senza tutele, senza la possibilità di difendersi appunto anche da un possibile contagio del Covid. Con noi ci sono stati i riders, ci sono state precari e precari dello spettacolo che in questi mesi non hanno mai smesso di mobilitarsi, ci sono state le babysitter precarie, ci sono state figure singole a vario titolo appunto che stanno subendo questa crisi. È stata una giornata molto importante e speriamo che sia l'inizio veramente di nei prossimi mesi di lotte che convergono tra di loro, che si intersecano per rispondere appunto a tutto quello che stiamo subendo. Nei prossimi mesi ci sarà anche lo sblocco dei licenziamenti, che vorrà dire mattanza sociale nuovamente, e quindi bisognerà continuare a mobilitarsi e farlo insieme tra esigenze specifiche e claim comuni, come quello di un reddito garantito che possa dare continuità appunto di reddito a tutte e a tutte, ma anche quello del salario minimo, che in questo momento in Italia penso che sia un argomento che deve prendere appunto il centro del dibattito pubblico. E da qui ripartiamo per i prossimi mesi di lotta e ci vediamo nelle piazze.
Grazie Emanuele, grazie.
Colombo come rete.
Ok. E sempre da Centocelle sono qui con Giorgio della rete lavoratrici dello spettacolo e della cultura, che ha appena terminato il suo intervento, un intervento estremamente appassionato e peraltro anche molto condiviso. C'è stata una vicinanza molto grossa della piazza, anche perché ovviamente tutte le lotte che sono state fatte in questi mesi, ma anche il Globe, ma anche quello, insomma tutte le azioni hanno veramente avvicinato a questo mondo e alla situazione che sta vivendo. Raccontaci.
Sì, allora noi come rete è un anno che ci interroghiamo su una differente visione del settore, in questo caso dello spettacolo e della cultura, perché diciamo che la crisi pandemica ha scoperchiato un vaso di Pandora in cui vivevamo già da prima, che è una situazione di precarietà, di lavoro grigio e lavoro nero. Noi non vogliamo ricominciare alle stesse condizioni di prima, perché ripartire adesso nello stesso modo vuol dire tornare alla situazione di un anno fa, che era una situazione che già ci aveva impoverito. Per questo chiediamo una riforma strutturale del settore, una riforma che preveda un reddito di continuità nei momenti di non lavoro, ma perché deve riconoscere la specificità del nostro settore, che è un settore che ha un lavoro discontinuo, è un settore in cui ci formiamo continuamente, e per questo è stato anche programmato e progettato un progetto, appunto, scusate il gioco di parole, di formazione retribuita e permanente. Chiediamo un differente progetto di investimento di fondi pubblici per finanziare una cultura di prossimità, perché non è possibile che la cultura sia accentrata nei centri delle nostre città, in grandi enti e in grandi fondazioni, ma se, come noi pensiamo, la cultura è un bene pubblico, nel senso che al servizio della cittadinanza, deve sviluppare una capillarità nei nostri quartieri e nelle nostre, appunto, città, scusate se ripeto le parole. Non ci sentiamo neanche distanti dalle altre lavoratrici e lavoratori, perché purtroppo la precarietà che noi viviamo è diffusa in tutti i settori. Alcuni hanno bisogno di una continuità di reddito, altri hanno bisogno di internalizzazioni, ma anche nel nostro settore penso agli aggiunti dell'opera, penso alle lavoratrici e lavoratori esternalizzate dei teatri stabili. Quindi bisogna, come dire, internalizzare, bisogna smettere con la logica della politica degli appalti e bisogna far convergere le lotte, perché se è vero che la specificità sono differenti, gli obiettivi e i problemi sono gli stessi e quindi unendosi si è più forti e unendosi si può arrivare allo stesso obiettivo, che è un futuro migliore.
Ecco, nel tuo intervento hai citato una cosa molto importante, cioè il fatto che purtroppo vengano continuamente chiusi e sgomberati dei luoghi che riconoscete come rete, ma che insomma riconosci come sono luoghi di cultura, no? Questo era già emerso in piazza, mi ricordo, no? Quando appunto è stata fatta questa mappa molto, molto bella durante una manifestazione in cui si dà appunto valore a tutti questi luoghi che si è detto producono cultura.
Certo, perché questi luoghi, molti dei quali sono occupati, ma non tutti, suppliscono a una carenza delle istituzioni, cioè restituiscono la cultura di prossimità di cui parlavo prima, cioè offrono a prezzi accessibili ai più corsi di teatro, corsi di musica, spettacoli, corsi di danza. Questi posti non vanno sgomberati, i locali vanno assegnati, anzi andrebbero addirittura finanziati, e il comune, per quanto riguarda Roma, ma lo Stato in generale, dovrebbe aprire questi spazi per far sì che la cittadinanza possa fruire di questo servizio, servizio che è sempre più costoso a carico dell'individualità, e quindi vuol dire che solamente chi se lo può permettere può offrire a se stesso o ai propri figli e figlie questo tipo di opportunità, che è un'opportunità di crescita individuale all'interno della collettività, non solo di arricchimento personale.
Hai detto anche un'altra cosa molto importante, ci dicono sempre che i soldi non ci sono e invece i soldi ci sono, hai parlato di patrimoniale.
Eh sì, perché i soldi ci sono, lo vediamo con i fatturati delle multinazionali, lo vediamo con i dati che sono pubblici, per cui i miliardari hanno aumentato la loro ricchezza del 30% durante il lockdown, quindi la ricchezza va redistribuita, perché per una persona che è così tanto ricca ce ne sono esponenti potenzialmente tante che sono state sfruttate. Bisogna fare una patrimoniale che serva a mettere in sicurezza la classe lavoratrice e per la pubblicizzazione dei servizi, fra cui c'è anche la cultura.
Grazie e buon primo maggio a te come a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Grazie.
Grazie a voi, buon primo maggio.